Allora, vediamo se stasera, fratelli, possiamo concludere questa piramide dei bisogni. Attenzione, non è che voglio farvi questo insegnamento solo per sapere quali sono i nostri bisogni. Vi voglio fare questo insegnamento perché alcuni potrebbero nella vita approfittarsi di questi bisogni per poterci tenere ingabbiati. Attenzione, non so se mi sono spiegato. È vero che noi abbiamo dei bisogni, però attenzione che alcuni, con i bisogni che abbiamo, possono tenerci incabbiati. Io potrei farvi tanti esempi, però mi astengo della facoltà di non parlare. Quindi, la cosa importante è che è vero che abbiamo dei bisogni, e questo insegnamento mi serve per due cose. Uno, per capire che non dobbiamo essere schiavi di nessuno, anche se abbiamo bisogni. La seconda cosa è che a volte non abbiamo pace perché non rispettiamo i bisogni. Io sto cercando di aiutare una famiglia che non so come finirà questa famiglia, sinceramente, non so come finirà il loro matrimonio. Perché? Perché non stanno rispettando queste piramidi, questa piramide dei bisogni. Cioè, se io metto i miei bisogni, li metto in alto, e invece in basso metto altre cose, tutto crollerà. Come Gesù un giorno disse che se sotto non c'è la base, tutto poi crolla. Ci sono alcune persone che la loro famiglia crollerà senza che loro se ne rendano conto, perché non stanno rispettando la prima base, che è quella dei bisogni. Pensano che so io, alla realizzazione di se stessi, a realizzare nel lavoro, nella casa. E io dico sempre a quelli che lavorano, 3, 4, 5 lavori, 6 lavori, dico: ma che cosa stai sacrificando per fare tutti questi lavori? Qualcosa a sacrificare. E quindi, se non comprendiamo che in una piramide i bisogni sono quelli alla base, tutto il resto crollerà. Alcuni stanno costruendo al contrario. Quindi noi che cosa abbiamo visto la prima volta? I bisogni, prima, biologici, ok? Che bisogni erano acqua, aria, cibo, sonno, sesso. Poi abbiamo visto i bisogni di sicurezza, protezione, ordine, sicurezza, legge, stabilità, sicurezza fisica, occupazione, morale, familiare, salute e proprietà e quant'altro. Quindi questa non è carnalità. bisogni di sicurezza non è che significa che noi non abbiamo fede. Non è che fede significa che noi non dobbiamo avere qualcosa. Perché, fratelli, avere un tetto, avere una casa, avere qualcosa è una sicurezza importante. Avere un minimo di lavoro è importante. Se non c'è, ok, io andrò avanti per fede. Però un minimo di sicurezza ci vuole. Questo è molto importante. Perché? Perché è nella piramide dei bisogni. Stasera invece vediamo, fratelli, che siamo arrivati alla terza fase, sì, bisogno di amore. Bisogno di amore è questo qua. Bisogno di amore è bisogno di appartenenza. Chi mi legge Salmo 68, verso 6? E parlando di bisogni, mi piace quella scrittura di Paolo che dice: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. A volte, attenzione, ci sono, fratelli, i bisogni e i desideri, ok? Bisogni e desideri. Dio si è impegnato con i bisogni. Per i desideri, però, attenzione, Dio adempie i desideri dei nostri cuori. Però a volte certi desideri Dio non l'ha mai adempiuti. Forse perché ci potrebbero fare male, forse perché possiamo cambiare poi mentalità, perché c'è gente, fratelli, che quando non ha soldi, appena hai soldi, fratelli, impazzisci. Quindi alcune persone hanno ricevuto certi sogni adempiuti, non perché Dio non volesse, ma perché non era il meglio per quella persona. Dio si è impegnato con i bisogni. Infatti dice: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno. Davide diceva: sono diventato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho visto il giusto abbandonato, né la sua progenie elemosinare il pane. Cioè, le cose basilari, essenziali, non sono mai mancate. Quindi, oggi parliamo invece di bisogno di amore, bisogno di appartenenza, che questa è la terza diciamo step, terza fase della piramide dei bisogni. Bisogno di appartenenza. Ognuno di noi ha questo bisogno di appartenere a qualcuno, a una famiglia, farsi una famiglia. L'errore, fratelli, di molti, ecco, vedete, siccome c'è un bisogno, mi piace quello che disse una volta un Papa. Il Papa non è che dice tante cose buone, ogni tanto ne inserta qualcuna. Parlando di sposalizio, raccontava che in Argentina pregano a Sant'Antonio per avere un fidanzato, le donne per avere un fidanzato, le ragazze, e prego, Signore, ci sei, Sant'Antonio, che venga, che tenga e che contenga. Cioè, che venga questo fidanzato, che tenga la sua promessa e che contenga. Poi, questo all'età di 20 anni, all'età di 30 anni la preghiera cambia. Il fidanzato non arriva. Signore, almeno, Signore, Sant'Antonio, Signore lo preghiamo noi, loro pregano a Sant'Antonio. Sant'Antonio, che venga e contenga. C'è già la cosa. Quando si ha poi 40 anni, la preghiera è che venga. Cioè, tocchi bene bene. È qualsiasi cosa, no? Ora, è vero che noi abbiamo dei bisogni, però stiamo attenti, fratelli, che nei bisogni non dobbiamo noi andare sotto scopa, non dobbiamo farci crollare cose. A volte per il bisogno, fratelli, si sono fatte un sacco di stupidaggini. Io ho fatto un sacco di stupidaggini per i bisogni. Quando ho visto poi che le persone ti fanno soperchierie, ti fanno, poi esce la dignità che Dio ha messo dentro di te, perché non è che io ho bisogno, devo essere schiavo delle persone. Perché alcuni se ne approfittano del fatto che noi abbiamo dei bisogni. Quindi in questa piramide è giusto che ci sia bisogno di amore, ma lì dobbiamo stare attenti. Mi piace quello che disse un missionario l'altro giorno, diceva che quando uno si sposa, qualcuno mi ha rubato, Sì. Manca il nero, qualcuno mi ha fregato il nero. No, aspettate, no, non c'è. Forse questo fa il nero, no? Forse questo. Ok, allora, quando uno per esempio si sposa, questa è una bella torta. Fate finta che questa sia una bella torta. E fate finta che questo sia una ciliegina. La cosa importante, fratelli, in una relazione, quando c'è bisogno di sicurezza, bisogno di amore, bisogno di appartenenza, uno si vuole creare una famiglia, sempre ci sono queste, si sente un senso di appartenenza, una casa per conto proprio. Quando uno si sposa, trova una ragazza o un ragazzo, la ciliegina è, deve essere la ragazza e il ragazzo, e non dovrebbe mai perdere di vista che la torta non è il fidanzato o la fidanzata, la torta è Gesù. Io potrei fare a meno della ciliegina, infatti ce la devo talvolta, ma non potrei mai fare a meno una bella torta. Amen. Perché vi dico questo? Perché ci sono alcune persone che quando si sposano poi entrano in depressione, perché poi uno si aspettava che, l'altro si aspettava che, e tutti e due aspetta e spera che l'uno si avvicina. Allora, cadono in crisi perché pensavano che la soddisfazione era quell'uomo, quella donna, il matrimonio. Fratelli, scordiamoci, la nostra soddisfazione è il Signore. È Lui la nostra soddisfazione. Gloria a Dio per il marito, la moglie, ma quelli sono semplicemente la ciliegina sulla torta, non è la torta, fratelli. Incontro certe persone che all'inizio del loro matrimonio, e poi sapete la storia, che ci ripetiamo, e poi invece non sono felici, non sono contenti. Perché? Perché avevano messo tutte le aspettative sulla ciliegina. Non avevano messo le aspettative sulla torta. Ecco perché, fratelli, è vero, attenzione, è vero che noi abbiamo una lista di nella piramide dei bisogni, che è quella di appartenenza, ma dobbiamo stare attenti che la vera appartenenza non è tanto quando l'uomo, la donna, ma tanto quando Dio. Senza Dio noi non possiamo andare avanti. Tanto è vero che, mi piace, nell'Antico Testamento Dio l'ha fatta tragica. Dice: anche quando padre, madre, che è una cosa difficile, fratelli, però è possibile, succede, padre, madre ti avessero abbandonato, ci non ti lascerò mai. Fratelli, un amore come quello di Dio non è manco paragonabile a quello del marito, moglie, figli. Perché ti dico una cosa: moglie, figli, mariti ti possono lasciare. Dio non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. Dice: no, ma io sono sicuro, mia moglie, mio marito, i miei figli. Anche i figli piano piano possono lasciare, fratelli, possono, perché giustamente poi hanno le proprie famiglie, poi ogni tanto si ricordano che hanno un genitore, ogni tanto però. Quindi può succedere questo, fratelli, però Dio te lo troverai sempre. Nella vecchiaia, da giovane, sono diventato vecchio, non ho visto mai il giusto abbandonato. Cioè Dio è il massimo di quello che noi abbiamo bisogno in questa terra. Ecco perché, fratelli, è importante capire che tutto quello su cui noi ci dobbiamo concentrare è Dio. Abramo disse, quando Dio chiamò Abramo era solo. Così dice la Bibbia. Significa che dopo si portò la moglie, si portò i figli, ma l'incontro con il nostro Dio, siamo soli, manco a famiglia, manco a moglie e marito, noi siamo soli. La nostra relazione con Dio prima è solo, da soli, noi e Lui, e poi, grazie a Dio, con la famiglia. Però ricordate, non lasciate mai il Signore. È vero che abbiamo bisogno di appartenenza, però sappiate che la vera appartenenza non è nella ciliegia, ma è nella torta. Della ciliegia si può anche fare a meno, fratelli. C'era un fratello una volta che non si voleva più sposare, e dico, è tra fratelli, dice: ma fratello, ma come gestisci tu i tuoi bisogni sessuali? Dice: io vai in un dottore, mi faccio un'iniezione e sta due mesi tutte cose. Così già traduco per i fratelli dell'Italia, Nord Italia, che siamo in Arabia Saudita, esaurita. Basta fare, c'è una puntura, mi faccio una puntura e tutto si addormenta. Ora, non sapevo se era vero, però ora so che è vero. Mai sentita? Ora, ci sono, come ci sono pillole celesti, come ci sono pillole che fanno salire la febbre, ci sono quelle che la fanno abbassare. Cioè, e dice: questo fratello stava tranquillo, faceva la volontà di Dio, non aveva nessuna tentazione, nessuna... Cioè, per dire, della ciliegia si può fare a meno, ma non della torta, fratelli. Dio è il tutto. Quando comprendiamo questo, anche se nel matrimonio sono delusione, io mi aspettavo che, io pensavo che, poi il matrimonio funzionerà, perché saprai che quello è un uomo, quello è una donna, ed è normale, la piena soddisfazione non si ha né con gli uomini e manco con le donne. La piena soddisfazione è il nostro Signore. Amen. Questo mano a mano lo capite nel tempo, fratelli, anche attraverso chi ha figli. Quando sono piccoli si pensa che siamo sempre tutta una cosa, quando sono grandi poi ci sono quelli che, attenzione, però, ma è anche la vita, fratelli, non lo so, è anche la natura, non lo so, però non c'è più quella relazione quando erano bambini, vero sorella Mila? I figli non c'è più la stessa relazione, cambiano, le relazioni cambiano, tutto cambia, perché devono pensare per loro, per le loro famiglie, per i loro figli. Ogni tanto si ricordano di te, dice: mi ricorderò di te. Quindi questo mi fa aggrappare sempre di più al Signore. Dice Paolo in un versetto: tutti i fratelli l'hanno abbandonato, tutti mi hanno abbandonato, ma Dio non mi ha abbandonato. Il tutto della nostra vita è Dio, fratelli. Per cui quello che vi voglio dire è vero che abbiamo bisogni, ma non scendiamo a compromessi, non diventiamo schiavi dei bisogni. Se la ciliegina c'è, mi auguro che è buona la ciliegina, però se non c'è non cade il mondo, fratelli, non abbiamo perso chissà che cosa. Quindi nella lista dei bisogni però ci sono c'è il bisogno di appartenenza. c'è mio figlio Gioele che sta profetizzando che tra 2 anni sarà a mare tale, no? Dico, gloria a Dio, sente il bisogno di l'appartenenza, perché in una famiglia più si crescono, più la casa stretta diventa, perché ognuno ha i suoi bisogni, ognuno ha le sue necessità, non è, fratelli, cioè questa fase della vita, io manco la conoscevo, io mi sto, ero un genitore, diventa genitore, forse dopo capisce qualcosa, ma durante va imparando, non è che uno ha lezione, 8 lezioni come fare il genitore, no, quando tu li vivi. Cioè io vedo la relazione tra i miei figli, è cambiato tutto di come era prima all'inizio. Io per loro prima ero Tarzan, fratelli, ora diventava scimmia. A scimmia di Tarzan. Prima, fratelli, per loro ero l'eroe della famiglia, l'eroe, ancora per Jeremy sì, l'eroe della casa. Ora no, sono il Babbo Natale, cioè ora sono. Vabbè, che capisci tu, no? In questi termini. Ma è normale, anche io ero così, fratello. Prima mio padre mi sembrava che era chissà che cosa, poi quando crescevo un nuovo ti chiamava, non mi chiamava. Quindi nella piramide dei bisogni, c'è un versetto, Salmo 68 verso 6, chi me lo legge? Salmo, vediamo se lo posso prendere io qua nella Bibbia. Salmo 68 verso 6, Salmo 68. Dio fa abitare il solitario in una famiglia.
E poi dice liberi prigionieri.
Libera i prigionieri.
Da loro prosperità.
Ma i ribelli dimorano in terra di assa. Dio dà una famiglia ai solitari. Perché? Perché è un bisogno. Perché nella lista dei bisogni, fratelli, c'è il bisogno di appartenenza, appartenere a una famiglia, appartenere a qualcuno, c'è questo bisogno. Però notate che non si trova la prima base, fratelli. Notate che non si trova la prima, si trova solo alla terza. Quindi dopo bisogni biologici, bisogni di sicurezza, bisogni di appartenenza. C'è un'altra scrittura, Proverbi 5:15. Proverbi capitolo 5 verso 15. Bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo. Ora capite che non sto parlando di acqua, fratelli. Ok? L'altra volta abbiamo parlato che parlava di relazione, quindi di bisogni. C'è questo bisogno di appartenenza. E c'è questo bisogno, fratelli, che è collegato ai bisogni biologici. C'è questo bisogno di avere una vita sessuale. Non è che siamo maiali, cioè sempre lì alla testa, no, Dio ci ha fatto con questi bisogni, è un bisogno. Quindi se il diavolo attacca nella mente, no, è un bisogno come mangiare, come dormire, è un bisogno, ok? Quindi i giovani hanno questi bisogni, però dobbiamo dire loro che non per forza, perché c'è un bisogno, bisogna fare compromessi e basta, che venga e basta, no? Che venga e basta, no. Quindi attenzione, i bisogni ci sono, ma stiamo attenti che i bisogni possono diventare delle trappole. Possono diventare delle trappole. Ok, passato al bisogno di appartenenza, c'è un altro bisogno che è 1, 2, 3, 4. Il bisogno di stima. Chi non vuole essere stimato, fratelli? Ecco perché molti hanno bassa autostima, e per questo si parla molto di autostima. E io ho un corso gratuito che chiunque può andare su Radio Fede Italia, La Voce, studio gratuito a autostima. Ci sono 18-17 audio sull'autostima. E sapete perché si chiama autostima, fratelli? Qualcuno disse, perché non te la regala nessuno, se non te la pigli tu, nessuno te la regala. Ecco perché si chiama autostima, come dire autodidatta, no? Cioè, ma tu ci hai studiato per fare questa cosa? No, sono autodidatta, cioè ho imparato io, ho imparato da me stesso. L'autostima si chiama autostima perché nessuno te la regala. Tu devi prendertela con le unghie, con le mani. Però è un bisogno, fratelli. Molti insegnano, quando insegnano il Vangelo, che noi dobbiamo diventare il tappetino di tutti. Perché siamo cristiani, dobbiamo diventare il tappetino di tutti, dove tutti gli altri iniziano a pulirsi i piedi. Io voglio essere un tappetino, ma volante. Come chiedo dei cartoni madre. No, che cartoni madre che vola. Aladino, brava, Aladino. Tappetino sì, ma volante però. Quindi, fratelli, il bisogno di stima c'è. Leggiamo Proverbi 22. Una buona reputazione, verso 1. Una buona reputazione è preferibile a grandi ricchezze, e la grazia all'argento e all'oro. Notate, fratelli, che parla di reputazione, quindi parla di stima. Dice: una buona reputazione è preferibile a grandi ricchezze. Cioè, se tu devi scegliere tra ricchezze e una buona reputazione, stima, meglio scegliere l'autostima, la stima, meglio scegliere la reputazione. Quindi attenzione, che fa parte nella lista dei bisogni. Fratelli, per questo ci sono molte persone esaurite, perché hanno il bisogno di autostima. Vedono poi gli altri che questa stima non c'è o viene calpestata e uno si sta male. La verità, ci stiamo male, fratelli, quando qualcuno non ci stima. Ah no, io mi faccio scivola, sì, però mentre scivola, non scivolo, qualcosa resta. Per cui, fratelli, la stima è molto importante. Noi non dobbiamo mai... È un bisogno, attenzione, voglio subito dire... È un bisogno, non è una cosa della carne, come qualcuno dice, ah, tu vuoi soddisfare l'io. Ma non c'è niente di soddisfare l'io. Qui Dio mi ha creato anche con la carne. Io sono spirito, ho un'anima, vivo in un corpo, quindi ho bisogno anche di... È un bisogno essere stimati. Cioè, quando la persona ti stima, tu ti senti... Stai bene. Ma quando vieni calpestato, quando i diritti vengono calpestati, quando noi stessi veniamo calpestati, fratelli, cioè poi uno anche diventa, non lo so come, può anche rispondere male. Perché? Perché qualcuno sta calpestando ai miei bisogni. Ecco perché la Bibbia dice, c'è un versetto che dice: adiratevi ma non peccate. E l'ira, noi sordi, l'ira non è una cosa brutta, anche Dio è un Dio che si adira. L'ira inizia quando qualcuno sta calpestando i miei diritti. Infatti la Bibbia dice: adiratevi, però non peccate. Quindi quando io mi adiro è perché qualcuno sta invadendo la mia vita, non mi sta portando stima, allora io mi adiro. Quindi l'ira a che serve? Per mettere dei limiti, fratelli, per mettere dei sentieri a qualcuno che sta cercando di invadere la mia vita. Per cui la stima o la reputazione è qualcosa di molto importante. Io ho dovuto lottare con tutto e con tutti per arrivare nel punto in cui io sono. C'è un esempio, un tugno tanto nel punto in cui io sono. Ma che punto sei? Il punto che, fratelli, mi voglio bene, mi stimo e non lo permette a nessuno. Non so se avete sentito la testimonianza del pastore, la moglie del pastore Rallo, nella diretta che abbiamo fatto. Lei ha fatto una testimonianza, non dice che adesso
mi amo.
Cioè, lei ha raccontato cosa ha fatto la scuola biblica. Una delle cose importanti che ha fatto la scuola biblica è che mi ha dato l'autostima. Ora mi amo. Meschino marito si commuove, perché si sentiva meno degli altri, si sentiva nella famiglia era considerata la babba della famiglia, per esempio. E sua mamma sembra che faceva notare a chi era arca di scienza, all'altra la faceva diventare, a lei era una di queste. Addirittura una volta in Germania a scuola ha portato in una scuola di persone tipo ritardate. E la mammina gli ha fatto questo bel lavoro di farla, e lei sentiva sempre ritardata. Quando è venuta la scuola biblica, fratelli, perché insegniamo pure sull'autostima, noi siamo figli di Dio, non dobbiamo permettere che gli altri ci calpestino. Quando ha capito che questo è un bisogno, è inutile che anche se noi non lo vogliamo ammettere, fratelli, ma questo lo sentiamo tutti, noi vogliamo essere stimati. Per cui questo fa parte, addirittura, fratelli, è vicino, l'autostima è vicino alla realizzazione. Alcune persone non possono realizzarsi perché non hanno stima di se stessi. Hanno bisogno di una bella iniezione, fratelli, punture di autostima. E quella sorella, cioè uno si aspettava che diceva solo cose spirituali, invece dice: ora mi amo. Cioè io manco ho avuto il coraggio di dire: perché, che è successo? Perché lei in privato mi ha raccontato tante cose, però era cosa bella dire: cosa è successo? Racconta, che sono cose molto private. Ok, gloria a Dio. C'è qualche altra scrittura, mi sembra, qui sull'autostima, quindi sul bisogno di stima. Proverbi 31 verso 23. Proverbi 31 verso 23. Chi lo legge? Forza, dai, faccio leggere a voi. Vi faccio partecipi.
27, no?
Proverbi 31, 23.
23?
Sì, 31, 23.
No, siccome l'hai scritto
27. No, qua è 31, 23. No, niente.
Dice: suo marito è stimato alle porte.
Scusa, suo marito è stimato alle porte.
Quando
si siede tra gli anziani del paese. Notate, questo parla del capitolo 31, della donna virtuosa. E notate, all'inizio di questo capitolo, se mi ricordo bene, cosa c'è scritto nell'intestazione? C'è scritto un messaggio profetico? C'è scritto?
Cosa?
Messaggio profetico?
No?
Ok, nella mia Bibbia, Tobson, c'è scritto un messaggio profetico di una madre verso il figlio. C'è scritto lì poi la mamma di Lemuel. Sì, è la mamma che è come se profetizzasse, un messaggio profetico. Attenzione, fratelli, che dice che la donna è la porta di entrata per la stima del marito. Dice: suo marito è stimato tra gli anziani. Com'è che dice, Gianè? Posso che sbaglio? Com'è che dice? Ecco, gli anziani, alle porte degli anziani del paese. Prima, tipo il municipio, dov'è che si riunivano? Mica si riunivano al municipio, e uscivano fuori dal paese, si riunivano gli anziani che governavano un paese. Quindi alle porte si riunivano queste cose. Ecco perché alle porte, cioè usciti fuori, venivano chiamati gli ecclesia. Dice qualcosa questa frase? La Chiesa che cos'è? I tirati fuori per poter governare. Infatti Gesù ha visto che c'era questo termine. Però la Chiesa non è un termine spirituale, è un termine diciamo mondano, un termine che si usava. Ognuno aveva la sua Chiesa, ognuno aveva i suoi tirati fuori per governare un paese. Gesù dice: io edificherò la mia Chiesa. Cioè voi, lì ci sono tante, nel mondo ci sono tante chiese, però io edificherò la mia chiesa, i miei tirati fuori. Quindi questo verso dice: suo marito è stimato alle porte quando siede con gli anziani del paese. E notate, fratelli, che nelle famiglie molte volte una donna al marito o lo sbatti muramura, fratelli, o lo innalza. Proverbi 14 verso 1 dice: la donna saggia edifica la sua casa e la stolta la distrugge con le sue stesse mani. Sapete di quelle donne che parlano male dei mariti? Ora, un conto è che ti chieda un consiglio e parli male, beh, non può parlare. Un conto è quando arriva in apoteara, arrivo al supermercato, mio marito qua. Una donna può innalzare suo marito come lo può fare scendere a terra. Questo è molto importante, fratelli. Perché una donna saggia edifica la sua casa. Attraverso una moglie saggia, chiamata Abigail, la famiglia non è stata distrutta da Davide. Vi ricordate, fratelli? Quando Davide voleva qualcosa da mangiare perché li proteggeva, e questo è il marito, Nabal, mi sembra che si chiamava, non gli voleva, era terchi, terchiazzo. E quella, di nascosto, perché sapeva che era giusto. Una volta che ti ha protetto, quell'uomo con i suoi uomini, ti ha protetto e sta vicino a te, è giusto che l'operaio è degno del suo salario. Tutto lì va a finire, fratelli. E quello invece non lo voleva fare perché era stolto. Tanto che poi Apollo ci resta a casa, affogà e morto mentre mangiava. E questa donna Abigail, che poi è diventata moglie di Davide, per la saggezza che aveva, ha dato a quell'uomo, a Davide, quello che aveva bisogno. Per dire, una donna può salvare, infatti Davide dice, per la tua saggezza io non distruggo tutta la tua famiglia. Cioè, una donna può esaltare, io vedo la figura della donna, fratelli, come la figura della chiesa, della sposa. Noi abbiamo autorità, una donna, voi siete più donne, avete più autorità talvolta degli uomini. Ma come? Non è autorità, più che autorità è influenza. Cosa bisogna fare in queste case? Devi dire qualcosa a tuo marito? Acchiappalo. Come si chiama?
Per la poltrina.
Per la poltrina? Ma qua chi dà la politica? La poltrina. La poltrina. E gliele dici, ma davanti a tutti no. Davanti a tutti no. Questo l'ho insegnato anche ai miei figli. Quando avete qualcosa, discutetela. E loro lo stanno applicando. Momentaneamente non ragionare, la pua. Ma è giusto fare così, fratelli, perché attenzione, la donna la donna è influenza, i figli non ascolteranno il padre, i figli ascolteranno la madre. E vi dico perché un uomo di Dio mi ha insegnato che la donna influenza dai loro sentimenti e emozioni, gioia mia, amore mio, cioè no, queste emozioni, i figli vengono attirati da queste cose. Non a caso Timoteo, perché chi è che ha convertito Timoteo? Sua nonna Loide e sua madre Eunice. Quindi trasmette più la donna che l'uomo. Anche nelle case di grandi uomini di Dio, fratello, è così. Non è l'uomo che trasmette. Nell'uomo, i figli vedono sempre la parte autoritaria, almeno in certe situazioni. Alcuni, quando è forte, vengono detto, oh io, ma quanto! ma non è sempre così. Però è importante, fratelli, che i nostri figli vedano questa influenza. C'è un proverbio nel libro di Ezechiele che dice tale madre tale figlia. Avete mai sentito?
Sì.
Avete mai sentito una scrittura che dice un figlio lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre? E soprattutto è. Perché? Perché tutte queste scritture che danno importanza alla donna? Perché la donna è influenza. La donna è influenza, fratello. Ecco perché chi ha fatto cadere ai tempi di Baal, ai tempi di quel falso profeta, come si chiamava? Non mi ricordo in questo minuto. Balaam. Come ha fatto cadere il popolo di Israele? Attraverso le donne. Prima è andato a maledire il popolo di Israele, non ci è riuscito, e poi ci è riuscito attraverso le donne, la fornicazione. Quindi la donna è stata sempre oggetto di tentazione, ma perché? Perché è influenza. Mette la pubblicità, fratello prosciutto, a cui c'è da mettere? A una donna. In ogni cosa pubblicità, che vedete, ci sono uomini pure ora, anche gay ci sono se vogliamo. Però solitamente prima in una società normale a chi ci mettevano? A una donna. Perché? Perché la donna è influenza. Vedete quante cose molto importanti. Quindi nel versetto che abbiamo letto poco fa, fratelli, dice che suo marito è stimato grazie alla moglie. Quindi le donne, per far aumentare l'autostima di un marito, fratelli, loro possono lavorare a volte più di un pastore. Perché stanno sempre con suo marito, quindi fare elogi, è bello fare elogi tra marito e moglie, però chiaramente però un missionario diceva, però non esagerate con gli elogi, no? Tipo per esempio se la sorella un po' zoppa, non gli dire, mi come cammini veloce. Quindi, però gli elogi sono importanti perché? Perché fanno aumentare che cosa, fratelli? La stima. La stima, l'autostima. E questo può portare anche pace, fratelli, pace alle nostre famiglie. Io mi ricordo Chi mi ha convinto che io sono pastore? Mia moglie. E domandava alla mia moglie, dice, ma tuo marito travaglia? E dice, si vergognava a dire no, perché faceva il pastore. E poi ha iniziato a dire, oh, da oggi in poi io dirò che tu fai il pastore. Cioè, fai pastore, così. Io mi vergogno, no, non dico cazzo pastore. Ma no, perché mi vergognava, non si usava. Cioè, io mi vergogno, io devo dire che tu fai il pastore, fai il pastore, fai... Lei l'ha detto così tanto, fratelli, che mi convince che sono il pastore, che non mi può convincere nulla contrario. Perché? Perché mi è aumentata che cosa? L'autostima. Quindi vedete, come il verso di Proverbi 31 dice che una donna fa, può far aumentare l'autostima di un marito. È molto importante. Allora, c'era un'altra scrittura, 11-17 abbiamo letto? No, leggiamolo. A se stesso. L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Fratelli, il mondo questi principi l'ha capito, tanto che l'ha capito che ti fanno una pubblicità che se guarda allo specchio io valgo. Cioè, fare del bene a noi stessi, fratelli, è importante. Perché a volte noi ci facciamo male a noi stessi, la società ci ha insegnato a farci del male. Sto naso che hai non mi piace, questa pancia che ho non mi piace, scusate fratello, questo sedere che ho non mi piace. E il mondo, vedete, si sta trasformando, tutti quei ricessi fonge, tutti quei zii come di questa maniera, fratelli, zii come... Mamma che schifo, di labbra tutti male come... Che poi fare se vedete quando parlano non possono stare fermi perché quando meglio così cioè, capite? Per cui la stima, l'autostima, attenzione, è un bisogno fratelli, fatevi come dire, mettetevi l'animo in pace. Che sempre ci sarà qualcuno più bello di voi, più intelligente di voi. Quindi quando incontrate queste persone, sappiate gestire i paragoni. Perché alcuni, vedono alcuni, poi arrivano a casa, mi sento brutto, mi sento ladio, mi sento schifoso, sto naso non mi piace, questi zigomi non mi piace, la lingua ti piace? Cioè facciamo del male a noi stessi, perché il versetto dice l'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Con che cosa in questo caso? Con la poca autostima, che guardate, fate attenzione, l'autostima è vicino alla realizzazione di se stessi. Io ho visto persone realizzate, ricche, che a tre anni fanno schifo. Ma se domandate con loro, fratelli, ma chi ha un'autostima incredibile? Perché? Perché non hanno mai guardato al fisico, non hanno mai guardato ad essere griffati, marche, questo e quell'altro. Si sono accettati così come sono. E noi dobbiamo imparare a fare questo. Il mondo ci insegna queste cose. Io vedo gente, fratelli, che ma fa schifo proprio a tali alle, cioè, nel senso brutto delle parole, però hanno un'autostima incredibile. Quindi noi che siamo cristiani dobbiamo capire, è un bisogno, ma che fa, mi devo illudere? No, non è che devo illudere, però accettiamoci così come siamo. Se possiamo migliorare qualcosa, miglioriamola. Quattro pile potremmo tagliare, non lo so, qualche cosa che possiamo fare la facciamo. Se dobbiamo dimagrire qualche 100 grammi, lo facciamo, non lo vedrà nessuno, però comunque sia ti fa bene vedere la bilancia, perché mi ha preso male come peso. Perché ha 2 settimane che non mi peso? Perché fratelli, hai mangiato dolce a tirare scattare, per ora non mi va. Perché? Perché non voglio dire alla bilancia che io sono cresciuto. Perché poi fratelli, mica sono fessi, io metto in pratica, fratelli, questo versetto. L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Se io so che ho mangiato, è inutile che mi illudo che sono più dimagrito. La verità, fratelli, quando noi siamo più dimagriti, mamma mia, gloria a Dio. Hai voglia di cattarmi una camicetta, un pare pantaloni. Quando noi non... Quando no, è vero o non è vero? Quando invece noi siamo a qualche chilo in più, chi mi mette io? Mi mette Genzi. Cioè, no, ma manco, non viene manco la voglia di vestirsi. Quindi, se esagerate a mangiare, fratelli, se esagerate a mangiare, non vi andate a pesare ora. Andatevi a pesare quando vi sentite di pesarvi. Questo ve lo dico per esperienza personale. Andatevi a pesare di mattina, che adeggereste voi, e andate a pesare nel periodo che non avete sgarrato. E allora l'autostima, fratelli, appena vi mettete là, quasi quasi baceresti la bilancia. Dopo Dio ti adoro, tu sì che vale, tu sì che hai ragione. No, allora, perché ti ha dato una bella notizia. Fratelli, io non mi peso mai il venerdì mattino. Perché ho giovedì mangiato la pizza. Un suicidio è, fratelli, sa pesare il giovedì sera. O la domenica sera, fratelli.
Domenica sera.
Cioè, vuoi ingannare te stesso? Sappi ingannare. No, però guardate, se voi la mettete in pratica questo versetto, è vero, fratelli, l'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. Perché mi devo tormentare? È inutile. Quindi, perché? Perché questo sembra che ci scherziamo, ma sono grandi verità. Perché poi questo incide, fratelli, incide con il nostro bisogno di stima, perché noi abbiamo bisogno di stima e abbiamo bisogno di autostima. Questo è molto importante. Per cui poi all'ultimo abbiamo la realizzazione di noi stessi, che ne parleremo la prossima puntata, cioè più tardi, dopo il break.